Per cominciare, sentiamo come lo stesso Fabio Concato racconta il suo spettacolo.
In un modo molto, molto semplice, com'è esattamente lo spettacolo, peraltro. È molto scarno, è volutamente scarno, lo spettacolo, nel senso che non ci sono effetti, sconvolgenti, luci pazzesche, fumi e quant'altro, insomma, raggi laser. Perché primo non mi è mai appartenuto questo modo di vivere lo spettacolo, il concerto. Secondo, perché non interessa, soprattutto al pubblico, alla gente, insomma, le persone vengono per sentirmi cantare, suonare e anche parlare. Almeno i più affezionati sanno che io ogni tanto chiacchiero tra un brano e l'altro, perché magari mi viene in mente una cosa che reputo decorosa da raccontare, insomma, carina da raccontare. Quindi è essenzialmente uno spettacolo di musica dove mi sbottono, dove mi apro, a volte anche senza ritegno, proprio perché ritengo che questo sia l'unico spazio dove uno può parlare di sé e farsi conoscere un pochino di più che attraverso questa televisione che è pazzesca, dove ormai ci chiamano soltanto per fare da riempitivo a grandi contenitori, eccetera. E invece qua ci do dentro, cioè mi sfogo e a volte mi sfogo anche troppo, dico cazzate, insomma, però è divertente.
Il progetto di scomporre e ricomporre non è molto lontano dall'antologia vera e propria pubblicata soltanto 3 anni prima, nel 91. Anche se certo bisogna tener conto del fatto che i brani di scomporre e ricomporre sono stati riarrangiati. In ogni caso, 7-8 canzoni dell'antologia, punto e virgola, del 91 sono state riproposte a distanza di tempo abbastanza breve.
Sì, decisamente sì, se non fosse che questo è stato proprio un bilancio, io avevo bisogno di tirare una linea, no? Mettere un punto, lasciare uno spazio per poi ripartire, quindi è un bilancio che io volevo fare, anche se non sono mai stato troppo per i bilanci, lo dico spesso anche in concerto perché secondo me possono essere anche molto pericolosi, però un bilancino umile di questi primi 17 anni mi serviva perché mi sto accorgendo che sto correggendo un po' il tiro nel mio modo di vivere la musica e di scrivere le canzoni. È troppo vento, probabilmente è una visaglia, è un primo, capito? Che non significa che per cambio di tiro io non intendo dire che forse dopodomani mi sveglio e faccio il metallo duro perché la gente si piscerebbe addosso per ridere, cioè non sarei nemmeno credibile. Però ci sono dei cambi, per fortuna, no? Perché sennò pensa che della serie è così a 17 anni, no? O quantomeno io sento dentro di me che alcune cose stanno cambiando, per cui ho voluto proprio fare questa cosa e mettere un punto, che non significa certamente rinnegare il passato, anzi semmai significa servirsi del passato, come spesso faccio nella mia vita, anche nelle cose di tutti i giorni, per andare avanti. Cioè in questo senso sono discretamente brasiliano, come dicono i miei amici musicisti brasiliani, cioè sono molto malinconico, ma non è una malinconia negativa per cui mi sparo nei piedi. Cioè io mi volto indietro per andare avanti. Cioè il ricordo, capito? La memoria, ecco, quella non la perdo mai. È vero anche che spesso si fanno le compilazioni perché uno non ha un accidente da dire. E questo lo so benissimo. Poi un pigro come me che fa un disco ogni 2 anni quando va bene.
D'altronde, in certe fasi della sua carriera, Concato ha fatto passare addirittura 4 anni tra un disco e l'altro. E quindi questa irregolarità di uscite discografiche non è mai stata una preoccupazione troppo viva per lui.
No, 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 assolutamente, mai. Mi fa piacere che lo ricordi perché io sono molto mi generis, come si dice, cioè non sono uno che ha questo desiderio sempre comunque di uscire, di fare 10 televisioni l'anno, di fare una tournée l'anno. Ecco, la tournée sì, mi manca un po', però come vedi il disco è uscito 8 mesi fa, sono partito 8 mesi dopo, non è che mi interessi granché. I miei discografici peraltro si sono abituati a questi ritmi e gli vanno bene, oppure non gli vanno bene, ma mi dicono che gli vanno bene lo stesso. E, cioè io lo considero così. A me piace il mio lavoro probabilmente perché è 17 anni che lo guardo da 2 metri di distanza, che secondo me è fondamentale, perché appena ti fai, come dire, coinvolgere completamente, secondo me lì rischi di perdere il senso della realtà. e diventi matto, cominci a volare, cominci a fare il Padre Eterno, cominci comunque a perdere il rapporto vero con il mondo, e invece noi non possiamo perderlo, non dovremmo perderlo. Per cui io così continuo a farlo in questo modo, mi piace, pur amandolo molto, mi piace molto guardarlo a distanza, sempre da fuori, come se centrassi neanche più di tanto, fino a un certo punto.
Andiamo ora a scoprire particolari inediti sulla storia del progetto per il telefono azzurro.
Mi ha fatto un po' soffrire all'inizio, perché sai, in Italia quando parli di beneficenza, poi in questo paese giustamente arricciamo tutti il naso, perché ce l'hanno fatta noi per 50 anni la beneficenza, tra virgolette, per cui io ho capito all'inizio che sarebbe stato un progetto duro anche da far capire. Cioè io ad esempio mi ricordo aver proposto a Pino Danieli, ho detto: Pino, dammi una mano, canta anche tu questa cosa, perché insomma se cominciamo a cantarla in due prende già un'altra. Dice: Fabio, io per te qualsiasi cosa, però non mi chiedere questa cosa, perché io lo so che tu sei in buona fede, ma sono gli altri che non sono in buona fede e pensano che io non sia in buona fede. Cioè, è stata un'elucubrazione però abbastanza... ecco, però almeno lui mi ha detto no per questo e quell'altro motivo. C'è invece gente che proprio ha detto, si sono attaccati sui vetri come... mi ha detto: no, sai come la canti tu? No, io non riesco a cambiare, non posso, no. Poi un altro, non faccio nomi, sono carino, perché un altro mi ha detto: sai, io non ce la faccio, perché tutte le volte che arriva poi lì a quell'apertura c'ho il fegato, il cuore, non ce la faccio. Poi invece mi ricordo ad esempio di Angelo Branduardi, abbiamo fatto una televisione, tra l'altro c'era una cornice magnifica eccetera, dal vivo, come dovrebbe convenirsi a gente che vive cantando. Ed è stata una cosa straordinaria. E Branduardi mi ricordo che mi disse: guarda, io non la canto come te, perché non ho quel tipo di swing, però io la canto a mio modo, ci credo molto eccetera, quindi bello, no? E ognuno se la canta come gli pare, ed era tra l'altro si era anche scelto il pezzettino più difficile, era proprio bellissimo, da pelle d'oca alta così.
Quel semaforo, avessi almeno la mia radio lì, che sentire è uno spettacolo. Guarda che ti ho visto con le mani dentro il naso, sei romantico. Poi la stessa mano te la passi tra i capelli, quanti manifesti colorati, così grandi, non li ho visti mai. Oh, che gambe deliziose, sulle calze un po' velate, tu non le compri mai. Biscotti per l'infanzia, poveretti, carte igieniche lunghissime. Sentissi come morbide ogni volta, viene voglia di... e all'improvviso arrivi tu, manifesto in mezzo agli altri, su quel faccino quanti quante volte, ma lo sai, ti continuo ad ammazzare, su palco smetti la ripetere, non mi picchiare un'altra volta, e ogni volta più paura, e quando cerco di scappare non arrivo mai alla porta, mi raggiunge, sei una fuga, non c'entro niente con i tuoi guai, non c'entro con i dispiaceri, non ti ricordo niente, mi portavi al mare.
Quindi una serie di piccole scuse, insomma lì sono stato un po', salvo poi comunque che i miei colleghi, mi viene in mente ad esempio la Nazionale dei Cantanti, per il telefono ha raccolto l'ira di Dio di soldi, poi qualchedun altro ha, non lo so, ha dato una settimana di televisione, l'ha regalata al telefono azzurro, qualcuno ha voluto che la notizia si sapesse, qualchedun altro per pudore personale ha preferito di no, cioè comunque i miei colleghi poi hanno fatto molte cose per il telefono. Ma questa cosa che io avevo detto, questo sasso che avevo lanciato, no? Della serie, se volete cantatela, mettetela dentro un disco, eccetera, no, proprio non è successo. Sì, ha fatto Anna Oxa, che ringrazio, però io mi aspettavo molto più seguito a questa cosa.
Facciamo ancora un riferimento al titolo dell'ultimo album, Scomporre e ricomporre. Dunque, Concato ha scomposto i suoi brani, ma ora cosa si propone di comporre?
Per ora nulla, io per ora ho scomposto, che è parecchio però, è molto. Poi dei musicisti brasiliani e degli organizzatori brasiliani mi vogliono in Brasile per fare una serie di concerti, e quindi pronti via, sull'attenti, bagagli, così gli occhi, no? Perché è proprio, non dico il mio sogno, ma quasi. E visto che sono lì, comincerò a prendere dei contatti con musicisti, con studi, perché il prossimo disco vorrei realizzare proprio in Brasile con musicisti brasiliani. E questo, ecco, questo è una ricomposizione, un tentativo di fare qualcosa di nuovo, anche se devo riconoscere che i più attenti sanno già che tiro da quella parte, ogni tanto si sente, però ecco, farlo lì a casa loro, con loro, che sono secondo me musicisti straordinari del globo, però questo è un punto di vista personale.
Nel recente passato di Fabio Concato c'è una collaborazione molto importante, quella di 4-5 anni fa, all'epoca di Giannutri, che aveva avuto come produttore Phil Ramone, uno dei massimi produttori mondiali. E in quel periodo ne avevamo parlato proprio con Concato in un'intervista. E questo tipo di esperienza possiamo un po' considerarla ora come uno spartiacque?
Sì, in qualche modo sì, anche se c'è caso che c'entrerà di nuovo Phil Ramone per il progetto brasiliano, perché è formidabile, lui è formidabile, cioè io ho imparato più in studio con lui un mese e mezzo a Parigi che in 17 anni di lavoro, e non è mitizzarlo, è proprio che basta uno sguardo per farsi capire dal fonico, poi è stato fonico lui stesso, lui è stato il primo fonico di Gio Gilberto, ad esempio. Io l'ho scoperto aprendo una vecchia antologia di Gilberto, cioè, scritto fonico e ingegnere del suono Phil Ramone. Dico, ah, questo, non me lo potevi dire prima, sai, queste cose che scopri dopo, anche perché lui è una persona che non ostenta nulla, cioè sembra croccolo, un po' più alto e un po' più grosso, negli stessi colori, proprio. Uguale, quindi ispira anche molta simpatia, e quindi quello mi ha lasciato una grande umanità, una grande umiltà, pur avendo venduto credo 350 milioni di dischi come produttore, quindi lo vedi in giro, non gli dai 2 lire. Beh, tecnicamente devo dire che c'erano dei musicisti straordinari che suonavano in modo straordinario, e poi uscivano dalla sala, venivano da me e dicevano, Fabio, come va? Ti sembra che possa andare bene o rifacciamo? Ma non per finta, come si dice, convinti, perché così sono abituati a lavorare. E poi guardavano gli sguardi di Phil, e dallo sguardo capivano se potevano sedersi o se dovevano andare direttamente in studio a rifare.
E con questo è tutto, la linea torna allo studio. Una buona giornata da parte di Paolo Tolu.